Ma non potevamo come tutti andare al mare anche noi? Cioè, perché dobbiamo essere qua il venerdì del Ponte di Pasqua? C'è un motivo?
Non lo so, tu hai deciso che...
No, io non ho deciso niente.
Bell'emittente, non lo so, ci sarà
Bell'emittente?
No, l'emittente avrà deciso.
L'emittente,
no?
Ha deciso,
cioè,
capito?
Radio Popolare.
Potevamo anche ribellarci all'emittente, andare via.
Noi non ci ribelliamo all'emittente.
Ma come no? Cioè,
no, se Radio
un
Popolare,
giorno
no.
Da leoni, mica possiamo fare sempre vivere da pecore, prendere, andare via.
Adesso vivere da pecore mi sembra eccessivo.
Andavamo,
dai,
che ne so, a Capri, a fare scinautico tra i faraglioni, a
indossare
zoccoli capresi, due giorni. Dormivamo in macchina.
Io e te con gli zoccoli capresi la vedo difficile,
ma,
però.
Vabbè, ma dormivamo in macchina. Si va in macchina a Capri? Insomma, è andato a Capri?
Credo di no.
Ah,
deve avere l'autorizzazione.
Quindi non poteva neanche dormire in macchina.
No, questo
allora,
no.
Allora,
in tenda. Forse.
Allora, mettevamo la macchina al parcheggio del Molo Peverello.
Sì.
Dormivamo lì. La mattina presto all'iscafo a Capri. Tutto il giorno a fare proprio sfoggio di potere economico, compravamo qualunque souvenir. La sera, che così anche risparmiavamo sul ristorante di Capri, che è caro, tornavamo a casa, panino sulla discafa e poi a dormire in macchina di nuovo al Molo Peverello. Meglio che star qua comunque.
Sì, beh, insomma, dormire in macchina preferisco anche no. Cioè.
Vabbè, e niente, allora restiamo sempre qua, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Per chi c'è, per chi non è partito, c'è della vita là fuori. Speriamo una nuova entusiasmante puntata, è una puntata che precede ovviamente la Santa Pasqua e come tutti gli anni la bella iniziativa del professor Di Stefano, Natale con chi vuoi, Pasqua con valori, che quest'anno si avvale anche di un numero speciale del giornale, veramente diabolico ancora una volta, il professore, che invece del solito giornale su carta con i classici caratteri tipografici, quest'anno propone un numero speciale di valori tutto scritto sul cioccolato dell'uovo con la pasta di zucchero. Che meraviglia, cioè avete preso proprio dei decoratori professionali.
Sì, per rilanciare un po' l'artigianato.
Ma appunto, ma Si mangia poi o si tiene lì perché...
No, si mangia.
Ah, ho capito. E quindi si divora anche l'opera dell'ingegno dei giornalisti che hanno contribuito a lavorare a questa meraviglia che in forma di uovo di Pasqua. Dentro, tra l'altro, c'è anche un'incredibile sorpresa, ovvero dentro non c'è una mazza a provocazione, una sorta di grande provocazione contro la mercificazione delle festività e simbolo del vuoto di solidarietà dei paesi capitalisti nei confronti dei popoli oppressi. L'hai ideato tutto da solo o ha avuto anche dei collaboratori?
No, un sacco di collaboratori.
C'è una tempesta di cervelli per fare il giornale sull'uovo di Pasqua con dentro niente. Bravo professor Di Stefano, naturalmente in Natale con chi vuoi, Pasqua con valori, c'è anche la classica gita di Pasquetta. Quest'anno il professor Di Stefano nei panni di Willy Wonka porterà i suoi lettori nella fabbrica del cioccolato, che è una fabbrica chiusa 30 anni fa, dove si potranno osservare lamiere, serbatoi ormai vuoti e malinconia diffusa, e dove si potrà proseguire il digiuno pasquale alla modica cifra di 99,99 euro. Cash o con bonifico bancario?
Entrambi.
Dopo vi darò i dati e l'IBAN su cui potete versare la cifra per poter partecipare alla gita di Pasquetta. Va bene, professor Di Stefano, oggi finalmente possiamo aprire una puntata del Giorno delle Locuste. Io sono ciucco ormai, proprio dalla rassegna stampa. Possiamo aprire la puntata parlando del Milan. Oh, meno male, era qui che la volevo dopo tanti anni.
Beh, era anche ora, no? Nel senso che questa vicenda del closing della vendita del Milan si protrae di trimestre in trimestre, ormai è un anno e mezzo che va avanti questa trattativa chiusa. Tra poco, tarda mattinata, ci sarà la prima conferenza stampa di Lee Yong-hong e quindi della nuova cordata Rossoneri Sports Investment Lux. Questo è il nome del veicolo che è stato creato per l'acquisizione. Il bonifico finale da 190 milioni di euro effettuato ieri mattina sui conti della Fininvest è andato a buon fine e quindi hanno già fatto anche le firme nello studio legale Gianni Origoni Grippo sui documenti per l'accessione del Milan appunto dalla Fininvest alla Rossoneri Sports Investment Lux, di questo misterioso Li Yonghong, questo imprenditore cinese che avrebbe un giro d'affari che è nettamente inferiore al valore pagato per l'acquisizione,
ecco,
del Milan.
Infatti lo dicevo anche in rassegna stampa, quello che incuriosisce è che si stima un giro d'affari attorno ai 500-550 milioni di euro. Il Milan è stato valutato 740 milioni,
esatto,
di euro, ne hanno pagati al netto dei debiti, insomma, praticamente il costo del Milan è superiore al patrimonio.
Nettamente superiore, sì, al patrimonio attuale, o meglio al giro d'affari, è ancora più complicato, perché se fosse nettamente superiore al patrimonio sarebbe quasi, come dire, accessibile con una linea di finanziamento, ma qui non sappiamo quale sia il patrimonio di Yonghong, perché anche le inchieste condotte dal Sole 24 Ore e da altre testate non hanno permesso di ricostruire effettivamente quale sia il patrimonio dell'imprenditore cinese. Si sa che il giro d'affari è appunto inferiore a quanto è stato pagato in termini concreti da questa Rossoneri Sports Lux Investment per Investment Lux per acquisire il Milan integralmente.
Perché se io voglio comprare un bilocale con vista tangenziale che mi viene via 130 mila euro, ma come dire, le mie garanzie patrimoniali sono quello che ho sul conto in banca, ovvero 500-600 euro, la banca tendenzialmente il mutuo non me lo fa.
No, tendenzialmente non te lo fa, anche se il valore del bene fosse molto superiore a quei 130 mila euro che devi pagare per acquisirlo. Qua in realtà più che la banca, ed è forse questa la parte più interessante, ma è quella che fa aumentare il mistero, perché in realtà Li Yonghong, metà dei 610 milioni che è il costo reale che ha sostenuto e che ha saldato con la Fininvest, metà di questi soldi sono arrivati da un hedge fund americano, e per quello che appunto il Sole in particolare parla di una proprietà sino-americana, perché senza i soldi di Elliott Management Corporation, questo fondo americano che ha dato appunto la metà del finanziamento, l'operazione non sarebbe andata in porto. E anche qui, nonostante il tentativo di capire qual è la vera proprietà di questo fondo Elliott, in questo momento non si è riusciti ancora a ricostruire completamente quale sia la filiera proprietaria di chi ha dato la maggiore quantità della linea di finanziamento. Si sa che Li Yonghong dovrà far fronte a interessi mediamente sopra il 10%, questo è certo, e quindi dovrà rimborsare, oltre al capitale, 300 milioni di interessi passivi nel corso appunto della linea di finanziamento.
Lì, che in Cina è detto anche chi, perché non lo conosce nessuno, cioè tutte le volte che si va a chiedere ai cinesi, ma chi è questo qua? Li Yonghong, chi?
Non lo conosce nessuno, salvo
la
appunto,
magistratura.
Esattamente, salvo forse la magistratura, perché ci sarebbe in capo a questo
ci sarebbe
in capo, sì, perché qua la magistratura cinese non è propriamente la procura di Milano, e quindi è piuttosto difficile capire quale sia veramente la ricostruire quale sia veramente la storia che avrebbe visto Li Yonghong protagonista di una truffa al danno di 18.000 risparmiatori cinesi, quando lui era, quando questo imprenditore era un broker finanziario, e quindi avrebbe fatto le sue fortune anche con queste operazioni poi finite nel mirino delle autorità.
Come abbiamo già avuto modo di dire, fosse vero, Silvio l'avrebbe scelto per proseguire con una tradizione di famiglia, per un passaggio non troppo traumatico. Tra l'altro quelli che sanno il cinese dicono che Yonghong vuol dire una roba tipo anatra coraggiosa.
Ah sì?
Eh sì.
Ah beh, interessante.
Chissà cosa vuol dire di Stefano?
Non lo so, non credo che abbia nessun significato in cinese. particolare.
Va a sapere. Vabbè, approfondiremo. In ogni caso oggi Lee Jong-gong va a pranzo o a cena, non mi ricordo.
No, è andato ieri a cena.
È andato ieri a cena.
Ieri a cena ad Arcore, perché oggi fa la conferenza stampa.
Pare che guardasse con particolare interesse Fiocco di Neve e gli altri agnellini che pascolavano.
Anche se non c'è una tradizione pasquale in Cina, quindi...
Sì, ma di agnellini c'è,
sì, sì, ma non
c'è una ricca tradizione.
Pasquale, no, da quel punto di vista. Diciamo anche che qualcosa su cosa, su invece il risvolto forse più interessante per noi, che non è tanto l'incasso.
Per noi rossoneri, sta dicendo.
No, per noi italiani non è tanto l'incasso, cioè la vendita del Milan, quanto i riflessi di questa operazione per la Fininvest, manna per i conti della holding di famiglia, che appunto si becca la bellezza di oltre 480 milioni di liquidità e recupera tutte le perdite che sono state iscritte a bilancio relative appunto alla partecipazione in questi anni del Milan. Cosa farà con questa liquidità Fininvest? Beh, sicuramente potrà utilizzarla nel scontro, nel braccio di ferro con Vincent Bolloré relativamente al controllo della società, perché ricordiamolo che ora è tutto congelato, ma la scalata di Bolloré e di Vivendi nei confronti della Fininvest non è di Mediaset non è per nulla conclusa, e quindi essendo Fininvest il principale azionista di Mediaset è evidente che questa consistente, molto consistente liquidità potrebbe essere utilizzata in qualche ipotesi di transazione per liberarsi in qualche modo di Bolloré.
No, perché si dice, e quelle sono le grandi aspettative, i cinesi hanno messo lì grandissima liquidità per rifare grande il Milan, per un mercato champagne. In realtà la liquidità l'hanno messa nelle tasche di Silvio, che non essendo più presidente del Milan si compra quel che gli pare, ma certo non i giocatori per rilanciare la squadra. Insomma, vedremo il fronte sportivo. Intanto la devo fermare perché c'è una breaking news sul fronte bellico, la dà la Stampa in prima pagina: il leopardo attacca due porcospini e impara una dolorosa lezione. Una metafora di Esopo possiamo leggere in questa notizia che ci dà oggi in esclusiva la Stampa di Torino. Basta Milan o ancora?
No, basta Milan, a meno che tu non abbia...
Non possiamo fare una monografia sul Milan?
Io però mi fermo a...
Qualcosa sul calcio totale del Milan di Sacchi e degli olandesi non vuol dirla?
Ma non sono tubo.
Ah, beh,
È notorio che io sto al calcio...
Come
tu puoi stare alle opere complete di Karl Marx.
Mi sta dando di quello di destra?
No, alle opere, le hai lette le opere complete?
Certo.
Ma per favore, perché... non le ho lette neppure io.
No, veramente?
Ma no, non le opere complete assolutamente no.
Però è l'obiettivo dell'estate.
No.
Quest'estate in Grecia, con il trolley pieno dell'opera completa di Marx.
No, però la sto rileggendo i Grundrisse, quindi non le...
Ti sta leggendo Idris? Quello di quelli che è il calcio?
No.
Chi?
Gundrisse.
E chi è i Gundrisse?
I Gundrisse sono uno forse il più importante.
Ah, i Gundrisse titolo, no? Pensavo
titolo,
autore.
Titolo di Marx.
Cioè, chi non ha letto i Gundrisse?
Non necessariamente.
È grosso i Gundrisse?
Sono grossi, sono tre volumi.
Ah, così?
Sì.
Voi non potete vederlo, ma diciamo 10 centimetri di altezza.
Complessivamente un po' più di un migliaio di pagine.
È contenta sua moglie che legge Gundrisse? O...
No, è assolutamente...
Andare al cinema, uscire a cena, no,
ma io mica le do fastidio.
Non ho capito, vabbè, chiederò a lei. Ma nella notte c'è anche stata la vicenda all'Italia.
Sì, nella notte c'è stata la vicenda all'Italia perché è stato firmato, e questa è proprio cronaca, è stato firmato il preaccordo. Adesso Calenda, che sta commentando in questo momento, dice che sostanzialmente si tratta di un passo in avanti. Il preaccordo, che rispetto alle previsioni dal punto di vista sia degli esuberi che dei tagli salariali, fa indubbiamente dei passi in avanti. Gli esuberi scendono da 1380 circa a 980, e il taglio dei salari per il personale viaggiante, che era stimato al 30%, quindi un terzo, è stato ridotto tra l'8 e il 9%. L'intesa dovrà essere sottoposta a referendum, questo hanno deciso i sindacati subito dopo Pasqua, perché bisogna accelerare, perché appunto, come scrive oggi il Sole 24 Ore, la società è senza cassa, i risparmi non sono sufficienti, perde 2 milioni al giorno. All'Italia, che da circa 25 anni pesa sui conti pubblici, perché questo è il dato di fatto, formalmente la società è privata dal 2009, ma continua a pesare in modo molto rilevante sui contribuenti. In 40 anni, scrive oggi Enrico Marro sul Corriere della Sera, è costata alle casse dello Stato 7,4 miliardi di euro. Questa la stima appunto dei costi sostenuti ad oggi per il risanamento, o comunque per la sopravvivenza di Alitalia, che adesso va a una nuova fase e a un nuovo piano industriale che forse con questo preaccordo sindacale potrà essere approvato anche dalle banche azioniste della società.
A proposito di liquidità, e tornando a Silvio, ci potrebbe essere nuova liquidità per lui, perché ha visto Mediaset ha querelato Morgan per le affermazioni che ha fatto su Amici.
Sì, visto, però dubito che porti a casa.
Vabbè, normalmente in quel giro lì si querela JP Morgan, stavolta c'è un elemento di novità.
Sì, 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 per chi si diverte, sì.
Per
chi si diverte con queste cose, dubito che possa produrre qualcosa dal punto di vista economico.
Vabbè, allora lasciamo perdere il divertimento, ma parliamo di notizie liete. C'è un'altra notizia che oggi dà sempre la Stampa di Torino: Gatto riporta il sorriso nella vita di un 94enne. Beh, una bella notizia che ci fa piacere poter dare anche a voi, e quando siamo già in chiusura di prima parte di trasmissione. Pensi un po',
pensa.
Come è volato via il tempo.
Vero.
Quindi tra poco torniamo dopo la pubblicità con la seconda parte della trasmissione, e anche con il professor Santoro, che oggi ci parla o di manovrina o di DEF, insomma ci aiuta.
Di DEF ce n'è un po', anche perché ci sono dei titoli incomprensibili, come dicevi tu.
Esatto, io non ci ho capito niente. Sì. Ma mi ha premesso che sarà incomprensibile anche la spiegazione.
Ostriga.
Ha detto: farò tutto il possibile per renderla comprensibile, ma non garantisco niente. Comunque, tra poco con noi il professor Santoro, pubblicità, e poi seconda parte del Giorno delle Locuste.